www.radiodigio.it e la storia continua. Nella storia per un giorno. Il vero re Enactor. Si deve tenere presente innanzitutto che i rievocatori o re Enactors sono appassionati di storia, attratti inizialmente magari dal fascino del combattimento marziale o da un interesse personale per la storia del luogo in cui vivono. La passione porta poi ad approfondire altri argomenti, tanto che il vero re Enactor è disposto a visitare i musei più sperduti, cercare nelle biblioteche più polverose, seguire corsi universitari con un occhio e un orecchio attento a ogni traccia che possa illuminare gli angoli più nebbiosi del proprio personalissimo ambito di ricerca. Gli autentici rievocatori affermano che questa attività rende liberi e consente di trasmettere valori veri. In effetti, il vero rievocatore desidera conoscere ogni aspetto della realtà che intende riproporre, perché il suo fine è proprio quello dell'aderenza storica e della coerenza antropologica. Per comprendere e far comprendere quali potessero essere il livello e lo stile di vita delle persone del passato. Non ultimo è il rapporto diretto con gli altri appassionati e con il pubblico. È una modalità certamente affascinante, ricca di possibilità, di ingegno e di inventiva nel senso buono del termine, non nell'inventarsi cose che non esistevano nella realtà del passato, quanto di reimmaginare partendo da dati accertati e scientificamente dall'archeologia o dalla documentazione esistente, le soluzioni che erano disponibili nella consuetudine della vita del passato. E come in un gioco enigmistico ben riuscito, quando la soluzione trovata corrisponde a tutti i dati di ricerca, può consentire di fare scoperte illuminanti, che gettano vera luce sul nostro passato, tanto che lo stesso mondo accademico talvolta ne ammette la plausibilità. E la libertà del giocatore. Leggermente diversi, ma forse non così tanto, i partecipanti ai cosiddetti giochi di ruolo, che oltre che ispirarsi a una realtà storica, possono liberamente usare la fantasia per integrare le caratteristiche del personaggio che intendono rappresentare. Tuttavia, la fantasia può distorcere la realtà storica a piacere, mentre ciò non è dato nella rievocazione vera e propria, che è in questo senso molto più vicina alla scienza e non si concede divagazioni e contaminazioni arbitrarie. Un esempio è dato dalla differenza nei materiali scelti per il combattimento nei giochi di ruolo dal vivo, proprio perché si tratta di un gioco dove tutto è permesso. Le regole devono essere ferree, soprattutto quelle sulla sicurezza. Ecco quindi che le armi utilizzate devono garantire che nessuno si faccia male e recentemente sono state introdotte armi in lattice, belle da vedere, ma totalmente inoffensive e senza il rumore tipico delle armi metalliche. Nei combattimenti dei rievocatori, invece, le armi cercano di essere vicine, almeno per peso e forma, a quelle antiche. Ciò ha consentito, nel tempo, di comprendere meglio e sviluppare pienamente le qualità delle protezioni di difesa. Nel passato, infatti, un guerriero con un braccio rotto era sufficiente per essere un guerriero morto, e ciò consente di apprezzare la rapida evoluzione delle armature e delle relative imbottiture sottostanti. Nel corso del Medioevo, via via che si complicavano e si specializzavano le armi da offesa. più veri del vero. Purtroppo, svolgere vera attività filologica richiede competenze e culture che non si possono improvvisare, e se nell'ambito dei gruppi di rievocatori ciò costituisce quasi un secondo lavoro e quasi certamente la passione principale per lunghi anni di attività. Ciò non è dato spesso per gli organizzatori e i partecipanti di moltissime feste e sagre a tema medievale o rinascimentale che si svolgono nella nostra bella Italia. In certi casi i figuranti vestono abiti di ispirazione storica, spesso senza operare un'attenzione particolare al periodo scelto, combinando senza scrupolo abiti e oggetti d'uso pertinenti a luoghi anche molto distanti tra loro, o peggio ancora, a secoli diversi. E sarebbe ora di dire basta alle scarpe di ginnastica coperte da sacchi di juta per evocare calzature medievali mai esistite. Gli errori più comuni hanno a che fare con il senso moderno del pudere, del pudore. Niente braghette nel 500 del 2000 e dello sfoggio, quante scollature che mostrano seno e abbronzatura nel 400 moderno, oppure la necessità di legare gli abiti ai colori delle contrade che causano sovente forzatura nella scelta dei tessuti e degli abbinamenti. Poi vi sono delle comuni credenze nella forma delle vesti, nelle rifiniture, nella tipologia dei tessuti, che derivano sostanzialmente dal mondo teatrale degli anni 50 e 60 e che fanno fatica ad essere eliminati dall'immaginario popolare, quello dei realizzatori, che credono in questo modo di fare un medioevo o un rinascimento più vero del vero, quando sarebbe tanto più semplice nella realizzazione, più corretto da un punto di vista didattico, più bello esteticamente, a seguire la scelta della moda antica. I commenti poi si sprecano, in particolare sulla scelta delle dame e dei cavalieri, che sono belli o brutti, se il trucco e l'acconciatura stanno bene, secondo dei canoni estetici del tutto moderni, quindi non attenti all'aderenza storica tra abito e volto. Tanto che le dame sfoggiano fin troppo spesso acconciature che starebbero bene in un servizio fotografico per riviste di spose, ma proprio per niente in un affresco quattrocentesco, per non parlare poi del trucco. www.redigio.it e la storia continua.